problemi diversi nati da un'idea di due amici che hanno già condiviso con noi molte avventure. Stasera abbiamo la formula è già stata collaudata e insomma i risultati che ha dato la prima volta erano confortanti, per cui abbiamo pensato di ripeterla. Abbiamo messo insieme insomma la poesia e il vino, il perché mi sembra evidente. Chi conosce la storia della poesia può capire da solo il rapporto allegro, vitale e anche triste, ma sempre nel senso della vitalità, della tristezza, tra la poesia e il vino. Abbiamo fatto le cose anche un po', insomma, abbiamo cercato di fare le cose in grande. Ecco, abbiamo l'onore di avere con noi poeti come Maurizio Cucchi, Roberto Mussapi e altri poeti più giovani ma già affermati. Vedo che per esempio c'è Del Bianco, che venne la prima volta ai nostri appuntamenti, che è tornato, si vede che la prima volta si era divertito. Allora, io direi di far così. Il nostro amico Galaverni, che è autore di una antologia della nuova poesia italiana, antologia che uscirà a settembre presso l'editore Guaraldi, si è incaricato, anzi l'ho obbligato io, a fare le schede dei diversi poeti. Poi avremo anche l'outsider, quello che nel nazionale di calcio si chiama il fuori quota nell'Under 21, ma di questo parleremo dopo. Prego Roberto Galaverni di presentare il primo nostro caro amico, anche, che è Roberto Mussapi. Poi magari replichi se non ti piace.
Sì, dirò soltanto poche cose perché stasera dovranno leggere in tanti, quindi una breve proprio notizia. Sono ansioso tra l'altro di sentire la lettura di Mussapi, perché stasera leggerà un inedito, penso l'ultima cosa che ha scritto, me l'ha comunicato stamattina. Si tratta di un poemetto che si intitola I mesi, e appena mi ha comunicato il nuovo titolo, subito gli ho chiesto: ma a che vedere con la prima cosa tua che era uscita su un quaderno collettivo della Fenice nel 79, che si intitolava I 12 mesi? Ho fatto questa domanda e lui mi ha detto che sì, effettivamente si tratta di una lontanissima ripresa, in quanto in quella sua forse opera prima non aveva svolto, secondo lui, con sufficiente padronanza e individualità il tema delle stagioni e della successione appunto del stagionale. Mussapi, un poeta che sebbene abbia un cammino di più di 15 anni di poesia, e quindi questo sottolineo ancora che sono ansioso di sentire come si sta sviluppando la sua poesia, è un poeta assolutamente in divenire. Le prime raccolte, fino appena superato la metà degli anni 80, sono sicuramente abbastanza diverse dalle ultime cose che lui ha scritto. Quando venne la volta scorsa qui a leggere, ha letto cose degli ultimi due libri, Da Gita Meridiana e Dal Racconto di Natale, dove si è sviluppata, e penso, suppongo che stasera avremo modo di sentirla a pieno, una sua tendenza narrativa e poematica che era sottesa alla sua produzione fin dagli esordi. La sua produzione nei primi anni era gravitavo in un'area, ma qui sarebbero da distinguere tante cose, generalmente orfico, neorfica, ma sono tutte sigle che trovano poca precisione. Quello che mi preme sottolineare prima di lasciare la parola a Mussapi è come la sua poesia si presti, e Mussapi è un bravissimo lettore, ad essere letta, perché è sostenuta da un vitalismo, una vena, come ho detto, narrativa, una predominanza della intonazione e della voce che la pongono proprio disponibile a una lettura pubblica più di altre poesie che gravitando di più sul significante, cioè sui giochi della parola scritta, hanno bisogno maggiormente di una lettura con la pagina sotto gli occhi. Quindi anch'io sono interessatissimo a sentire poi questo inedito che adesso Mussapi ci propone.
Buonasera, io leggerò appunto, come è stato detto bene da Galaverni, un testo che uscirà nel prossimo libro, un poemetto. Non è l'ultima cosa che ho scritto, però è una cosa inedita, quindi fa parte di quelle nuove. Al telefono mi chiedeva Galaverni, certo, colpito dal titolo, i mesi, se c'era rapporto con i 12 mesi, cioè che è il mio primo libro. Queste sono cose che per gli altri interessano pochissimo, interessano solo l'autore, quindi le dico veramente in un minuto. I primi mesi è il mio primo, i 12 mesi è il mio primo libro, ma io non sono molto soddisfatto di quel libro. Per me Il sonno di Genova è il mio primo libro. I 12 mesi hanno ancora degli elementi che non sento appartenermi o che sento in una fase di ricerca, è un libro che sento mio a metà. E allora praticamente ho voluto scrivere molti anni dopo i mesi, in fondo per affrontare questo tema, convinto di poterlo affrontare avvicinandomi a quello che volevo dire molti anni prima e che secondo me non avevo detto, ingabbiato da una serie di filtri linguistici che incorniciavo piuttosto che attraversare. Questo è il mio punto di vista, che non vale più di quello di qualunque lettore. Il poemetto è una storia di un viaggio in treno da Genova a Ventimiglia. Ventimiglia è al confine con la Francia, e quindi un viaggio da Oriente a Occidente, anche Colombo, me ne sono accorto dopo, anche Colombo era partito da Genova, e la figura di Colombo è sempre presente inconsciamente nella mia vita, perché Colombo non voleva ovviamente scoprire l'America, come spiegherà Fred Buscaglion, voleva giungere all'oro dell'India, voleva arrivare a Oriente passando da Occidente. Era un sogno dei magi, un sogno piuttosto antico, poi passato attraverso la tradizione alchemica e il misticismo iranico. Colombo voleva tornare all'origine, alla vita, attraversando la terra del tramonto, cioè attraversando la terra della morte. Questo è comunque un viaggio in treno dove il personaggio incontra una donna che lo guarda e lo fa cadere in un sonno. Ho detto solo queste cose perché la poesia, che non ha mai bisogno di note se non quando l'autore diventa un classico, può averne bisogno quando viene letta dall'autore, e quindi quando il lettore non ha il tempo di soffermarsi dove gli pare e come e quanto gli pare, deve seguire per forza il ritmo della lettura. Nel buio, dal reclinante oblio del viso, lei sconosciuta e silenziosa mi condusse al sonno. Vidi il suo capo chinarsi come un declivio d'ombra mentre attraversavamo a Genova il porto, le grandi onde, l'ombra serale penetrò nelle caverne intrise di luce rossa della mia mente. La quiete azzurra del lago obliante rispose con muto mormorio ai ricordi del tramonto, al mare, al finestrino battuto dagli spruzzi, a quel volto sconosciuto e silenzioso accanto a me nello scompartimento. Così lasciai la soglia dei vivi e dei perduti, dove batte la luce bianca che distingue scalino tra estate e autunno, tra agosto e settembre, tra istante generato e istante morente. Il sonno poi, il lago obliante, dove l'amore vince la distanza, dove una nuova soglia immota come vetro lacustre accede agli intatti sopravvissuti al tempo, compagni vivi o morti della trincea terrena, vividi nell'occhio pietoso e cristallino aperto nelle ferite del pianeta. Di quell'istante, quel tempo, quella stagione fu culla il rollio del movimento, il treno che avanzava ondulante nella notte, ventosa corsia di luci in corsa, ambulante città lanciata a occidente, nel buio più buio delle gallerie, poi sotto l'algida rotta delle stelle tutto sparì, con il ricordo dimenticai la stazione e la meta e il tempo segnato dai passi e che avevo incontrato e la destinazione, l'occidente, la Francia. Poche scosse, congiunzione di binari, scambi, ripercosse sullo schienale, sull'occipite, pochi richiami al paesaggio del mondo desto, quasi che l'improvvisa solitudine del nuovo spazio, nudo e ovattato, mi lasciasse e senza armi, e in luogo di nomi nominassi sillabe, che loro stessero allerta accanto al fuoco, che mi coprissero le spalle. Francesco, Beppe, Mas scivolò con la ripresa del passo antico, l'ultima S nel canale del sonno, ma io li vidi vivi e distinti, armati nel tempo diurno, e poi tornai in quelle acque e gocce oceaniche di cui si imbeve l'istante, culla di rinascite indolori, revisioni, fraterno continente nuovo nelle acque indoranti. Ora ricordo luglio, il suo lucore, il suo azzurro, ora ricordo mentre parlo nel tempo, ascolto la lancetta dei secondi e il crepitare del transistor. Ma quella notte scomparve il mese amato, la data della mia nascita restò il nome, perso nei mesi liminari, negli ondosi passaggi, nel sonno che unifica i vivi e i morti, e fonde tempesta e calore, brucia la neve nello splendore estivo, lava con le piogge di aprile le strade rilucenti nella luce di giugno. Così accade di noi, epoche si compenetrano in istanti immemoriali, storie e destini si fondono in movimento, puro slancio dinamico, volo radente il suolo al comune occidente. Così a volte cammina l'uomo obliato nell'ombra che lo accosta, scarnificato in lei, atemporale sorella. Così nel mondo delle ombre unificate dal buio, nel suo braciere, nel centro, nel palpitante respiro universale, io scivolai nel sonno. Come dal buio di una grotta la fioca luce a poco si conglomera, davanti agli occhi e sfrangia e compenetra il nero che pareva eterno e irredimibile, forse per compassione di molecole lucenti perse nelle periferie della notte, o perché attratta dagli occhi e dall'imperio della mente che vuole il chiaro, così quel buio fu schiarito di neve che volteggiava illuminando la notte e vidi oltre il cunicolo la soglia dell'inverno, silenzio, distese di neve, larici, Valdieri e la vigilia di Natale, il fuoco intravisto lampeggiare dalle finestre nel gelo e l'albero alto come me bambino. Presto entrerò, passerò la porta, andrò incontro alle persone nella casa in festa, con questo solo brivido portato dal mondo esterno, conato di linfa che mi animò nel gelo, orme verso il sentiero dei pini, piccole scarpe che conducevano lontano. Andonno, la grande valle, il fiume nero dei boschi e dei bracconieri. Dal vetro tutto brillò e fu fiamma, il fuoco del camino, le bocche e le parole. le sigarette, il vino che oscillava scintillando veloce nei bicchieri. Così come nel buio di una grotta la luce si sgretola e come nacque ti lascia, all'improvviso perduta come il lampo, svanito, prima tu possa dire lampeggia, e un suono d'acqua all'improvviso ti guida, il corso di un fiume sconosciuto, un fiulo o un filo di ruscello accanto alla parete e dall'umida roccia sotto i piedi una sfibrata nebbia, nonostante tutto sale, e ti guida, chiara e traslucida, tra occhi e bocca nel buio. Così materialmente io fui portato da un suono d'acqua oltre il mio stesso buio, nel temporale passaggio e nel dolore doppiai nascita e capodanno e fui nel freddo di gennaio, senza speranza, in Corso Dante, Pocastani, capanna di neve. Da Corso Nizza vidi mia madre scura di lontano, come erano scuri gli ipocastani e gli abeti, ma con le braccia chiuse sul corpo nel cammino, quasi soffrisse il freddo per sottrarmelo. Ogni mese è una persona, un anno, un'età, il tempo non passa a temporale su noi, ci preme, incide, le sue figure come tatuaggi senza anestesia. Così io ebbi male in quella parte del corpo che tra la pelle e la carne conduce a occipite e cuore. Fino a quando? Fino a quando si sgretolerà il tessuto e le fibre diventeranno inattingibili anche all'ultimo sguardo, al ricordo? In questa stessa crudeltà di ottobre, nel brivido del ruscello, in questa caduta, io sento come una compassione universale che ha preceduto la genesi e la giustifica, perché non dovrebbe sopravviverci. Che cosa resta della terra esplorata e dei campi su cui abbiamo edificato la nostra storia, se non sarà un uomo, uno che beve e sanguina, quello a cui passeremo la staffetta. Calma, mare d'olio, luce del mattino, così come un risveglio ligure tra palme e pini illumina la stanza di moto lento, la quiete di quel mare pervase i miei occhi e molti rividi col pensiero perduti negli anni, da quando fu vuoto il banco e chiusa l'aula a giugno e il nero grembiule divenne un ricordo. Poi luglio era tra elementari e medie, come i millenni di vuote d'attesa prima delle trasmutazioni del pianeta. Loria, Ferri, Dalmasso, per quali strade, quali città del mondo dopo la licenza elementare, la diaspora, quel luglio di crescita e addio. Ricordo i banchi vuoti nel sole chiaro, la porta chiusa dell'aula chiusa dal bidello, il maestro ormai di spalle nell'ombra del corridoio e poi dei portici e poi buio, piccole increspature a forma di scaglia, sottili irrigidirsi del moto acqueo, creste dell'apparenza vitrea presto rotte, brezza tesa, le onde si allungano, le creste si lacerano in schiuma bianca. Così nel cielo i moti ci governano e dalla calma al vento si tende il tempo. Altri rividi più tardi in città popolose mai vedute, altri in luoghi ore note. Ora sono nel tempo, so che alcuni tornarono qui dove il sole scalda la pietra, tra le ombre respiranti di foglie e di persone. Altri tornarono in me nel tabernacolo del ricordo, dove ci si aggrappa e si spera, ma in quell'istante io li vidi accanto, contemporanei, miei, presenti. Poi ogni onda polverizzata dal vento, aria piena di schiuma, mare bianco e nulla di visibile tra le acque e il cielo, nulla che somigliasse a un orizzonte, tempesta, bianca oscurità, energia sprigionata nel cosmo informe. Non ci fu eco, il colpo sordo fu perso da dentro nel silenzio e nel buio. Fui solo in quell'istante davanti a quella casa che avevo cercato, deserta, disabitata se non da immobili fingenti la morte, negando a me e a se stessi l'illusione del fiato. Poi, nella notte che cresceva alle mie spalle, io udii la lancetta che batteva ai secondi dell'orologio interno, tempo immortale, che mi lasciò alato, abbandonato dall'estremo corso matematico del tempo. Il buio perse ogni fibra di luce o speranza, perse corpo, fu assenza di luce tra me e altri possibili, non ricordai il nome di nessuno, di nulla. Poi tra le foglie alla mia sinistra sentii smuoversi un'ombra vegetale in allarme e udii il battito del mio cuore, forte, nella solitudine della notte, nel raggelato incanto di tutte le forze astanti, presenze mute del pianeta, sillabe disincarnate da secoli in quel battito, portarono le galassie e l'universo al respiro antico. Io fui solo e alto davanti alla porta, all'altra oscura notte in attesa da sempre. Poi, come uno schiaffo, un vento caldo e violento mi svegliò, sbatté la tenda, dal mare salendo all'ombra dello scompartimento. Il suo posto era vuoto come la troposfera sulle coste che mi scorrevano a destra, quando l'aria si innalza trascinata dal suo ardere e il cielo vuoto ne chiama altra alle acque salmastre e fredde. Vuoto e buio e deserto fu il ritorno. Il corridoio baluginava di fioche luci da tunnel e io non sapevo che notte mi avrebbe atteso, che buio, che oscurità all'uscita, se tutto sarebbe rimasto identico e senza stelle per sempre fino al culmine del viaggio dell'Occidente, se lei era scomparsa per poco o per sempre e io con lei come la polvere e il fuoco che al loro primo bacio si consumano. La mente ripercorre le stazioni, le possibili ferite, Arenzano, Varazze o forse Celle. Forse lei sale ancora verso la pineta come accadde in un altro compleanno e forse erano sue le impronte sulla sabbia, ai bagni Augustus era lei che si allontanava leggera nel buio del sottopassaggio. O forse fu quella che a Spotorno, moltiplicata nelle luci da discoteca, mi parve pura immagine movente, anima elettrizzata dal suono e dal suo tempo a Noli, sospesa sull'altalena del parco. Non qui ora, a 10 chilometri dalla Francia, al termine occidentale e alla fine del senso, prima nell'acqua petroleosa dell'ultimo istante del sogno, il nero lucente che seguì la tempesta in piazza dell'amor perfetto tra ombra e ombra o in vico del ferro accanto ai muri sgretolati da secoli di mani carezzanti, dove mi ero perduto tra oriente e occidente, dove gli alti palazzi oscillano come bastimenti tra i mascheroni, le edicole, le polene edificate sulla terra ondosa e potente. Lì mi aveva condotto al viaggio profondo. Lì era scesa da quello bruciato in un istante. È buio. Guardo a est verso il grande faro intermittente, come le palpebre dei miei occhi nel buio. Muta, reciproca oscillazione di desiderio, corrispondenza cruda tra sponda e anima. Lì dove ebbe inizio il percorso e fine il sogno, lei forse mi attende per l'ultimo viaggio, nel brivido del pianeta e nel fluire del tempo.
Grazie a Roberto, adesso mette a posto le sue carte. Io sono molto onorato di chiamare adesso Maurizio Cucchi, di cui sono stato per tanti anni ammiratore, vedendolo camminare, perché io lavoravo in via Mauro Macchi e lui abitava in via Mauro Macchi, io lo vedevo camminare e per anni siccome ero timido non osavo fermarlo per salutarlo, e adesso quindi è una doppia soddisfazione che è qui con noi non solo un grande poeta, ma uno anche che ha fatto moltissimo per la poesia italiana e continua a fare moltissimo. Vieni così, adesso cacciamo via Roberto, perché... Qui c'è posto davanti, se qualcuno viene a sedersi... Allora, Galaverni...
Sì, allora volevo... Sempre soltanto una cosa, mi ero scordato di dire, forse andava detto inizialmente, che stasera leggeranno cinque poeti, poi ci sarà anche un narratore, e caso vuole che Cucchi abbia fatto il, diciamo, di due generazioni, se mi è permesso, Cucchi e Mussapi di una generazione più giovane, forse neanche di una generazione, e Gibellini e Riccardi, poi leggerà anche Piccini, e Cucchi ha fatto il risvolto di copertina del libro di Riccardi che è uscito in aprile di quest'anno, che poi sentiremo leggere prima, come Mussapi ha fatto invece la introduzione al primo libro di Gibellini. Forse è stato soltanto il caso a comporre questa trama, però, e qui scendo a dire soltanto una cosa sulla poesia di Cucchi, io sto facendo, ormai l'ho compiuta, Doninelli mi ha fatto il favore di segnalarlo, un'antologia che ho intitolato Nuovi poeti italiani contemporanei, che inizia dall'80, data di prima pubblicazione dei poeti compresi, e viene ai giorni nostri. Cucchi ha pubblicato il primo libro nel 76 e viene immediatamente prima. E riflettevo in questi giorni, pensando a questa serata, come però per i poeti, tanti poeti che ho antologizzato io, quindi più giovani, fino ai 30 anni, diciamo, un'esperienza poetica come quella di Cucchi può valere il discorso forse ad altri, ma tutti i poeti poi sono differenziati, penso per esempio a De Angelis, ma Cucchi in particolare, che hanno scritto in un periodo, penso io, che sono venuto immediatamente dopo, a partire dagli anni 70, quindi nel pieno degli anni 70, in un'epoca secondo me particolarmente difficile per scrivere poesia, quasi venendo a ridosso di grandi poeti che c'erano stati e dovendo cucire e tramare una situazione storica particolarmente sfavorevole. Si dice che dopo siano venuti quello che viene chiamata nuova poesia, la poesia forte, una poesia che si può giovare di una tonalità di voce più unitaria, più individuale, più personale. Io penso al primo libro di Cucchi, si intitola Il Disperso, che è un titolo emblematico. Io me lo sono sempre raffigurato come la situazione di chi, forse per un istintivo amore per la poesia, per un'irriducibile particella di individualità, si confrontava in realtà con la dispersione, da cui viene il titolo. E Cucchi, fin dall'inizio della sua carriera letteraria, se si può chiamare carriera, la sua parabola, della sua evoluzione, del suo percorso, si è sempre contraddistinto per questo fatto, cioè da un lato per una sensibilissima attenzione alla situazione dell'uomo nella storia, nel tessuto proprio storia, direi con la minuscola, non ai grandi eventi, ma al tessuto quotidiano, alla realtà in cui si vive, le strade, gli incontri, penso alla prima poesia del Disperso, la motocicletta, le piccole cose, tentando di ricondurre una situazione effettiva di difficoltà e di disagio storico attraverso una sottile tramatura, che è quella della poesia, dei giochi del linguaggio, a una irriducibile, inalienabile individualità, e quindi ancora una volta, e penso quindi poi ai poeti che sono venuti dopo, a una parola che fosse comunque al di là della babele dei linguaggi e del soffocamento, diciamo così, del canto, forte, radicata e responsabile. Mi ha detto Cucchi stamattina che lui sceglierà antologicamente dalla sua produzione, quindi dal 76 in poi, vedo che ha il primo libro sopra, e quindi spero che poi lui adesso renda ragione di quello che ho detto con la sua lettura.
Sì, io non ho ancora scelto quello che devo leggere, di solito mi arrangio sul momento. Volevo solo dire che negli anni 70 la nuova poesia era quella della nostra generazione, insomma. Qui c'era Milo De Angelis, che è più giovane di me, ma oltre che molto bravo, non lo vedo più, molto precoce. Beh, insomma, negli anni 70, quando uscivano le nostre poesie sulle riviste, un po' si vedevano anche... E uscivano questi primi libri, sì, allora si parlava di nuova poesia.
Sì, di una rottura.
Ma non so se c'era una rottura, ognuno di noi aveva dei riferimenti, dei maestri, dei modelli che più o meno trasgrediva come tutti naturalmente, però i libri di Milo De Angelis, di Dario Bellezza, di Cesare Viviani, un po' più tardi di Giuseppe Conte, eccetera, o le poesie di Gregorio Scalise, di Valentino Zaichen, ecco, questa era allora chiamata la nuova poesia, forse impropriamente, in un tempo in cui si parlava persino di... ridicolmente, ingenuamente, ma sempre meglio essere ingenui che peggio, di boom della poesia, no? Si facevano i festival di Castelporziano, magari si riceveva la minestra in faccia, però c'era l'idea che la poesia potesse essere qualche cosa che attraversava i muri e le pagine di carta, insomma. Poi dopo non lo so cosa è successo, sono successe tante cose, ecco. Beh, io amo molto una poesia che ho scritto nel 71, visto appunto... Sì, è vero che negli anni 70 era difficile, perché tra i problemi che erano creati dall'ideologia indispensabile e dalla neoavanguardia imperante era un po' dura. Se si guarda quello che è uscito tra il 69 e il 70 si trova molto poco. Però poi nel 71 magari ci sono libri di grandi maestri come Bertolucci o Luzzi o Montale, no? Quindi insomma la continuità della poesia c'è sempre stata. Questa poesia si chiama Confessione intima, l'ho scritta nel 71, aspettate che la trovo, e purtroppo si basa sulla sordidezza e sullo sgradevole, oltre che sull'incapacità di definire e decidere che cosa si è e che cosa sono le cose che ci attraversano e che ci emozionano, e naturalmente su un desiderio molto forte di un uso di un linguaggio plausibile e parlato. E poi non capisco la ragione di questo grattarsi insistente sul di dietro, avrà a che fare, visto l'arrossamento, i foruncoletti, con altri sintomi del genere, viscerali di solito, infiammazioni. Prendo la pomata e intanto chi mi vede fa il di più, che mi scoccia con l'umido e tutti i fatti miei e le telefonate alla cabina, è il riscaldamento che non va, ho i piedi sporchi, luridi, giù da basso stanno manovrando in quattro, con la caldaia a pezzi. Figurati se ho voglia di scoprirmi. Chissà perché, ieri sera a letto, spenta la luce, la testa ficcata nel cuscino, avrei giurato di sentire come un cric-crac di là, in cucina. E allora volevo svegliarti, toccarti dentro, dirti, cosa sarà? Non senti? Poi ho capito, eri tu nei tuoi affanni di respiro, prima del sonno. Quando saremo morti potrà raccontare. Mi portavano sempre il torrone, ma io facevo fatica a masticarlo, sa, per via dei denti. Tutto ciò forse presume sottintesi, non saprei dire. Passerei invece adesso a qualcosa brevemente dall'ultimo libro, che si intitola Poesia della Fonte e che è uscito nell'83.
90.
Già, ormai coi decenni qui non so più neanche quanti anni ho io. Dunque... Ma ne direi una che doveva far parte di un testo teatrale su Giovanna d'Arco, non c'entrava niente con Giovanna d'Arco e, l'attrice aveva deciso giustamente di non poterla leggere, cioè recitare, la leggo io dentro qui come adesso. C'è una speranza di fronte all'invasione del pensiero della morte, quindi è una poesia ottimista. Ma c'è chi osserva atterrito la sua tenebra ogni notte, e Madido annichilisce col capo sul cuscino, e per calmarsi si accarezza il viso, sfiora incerto il corpo più vicino, e resta lì, capisce il suo graduale trascolorare lento, fino a un biancore senza nome. All'incubo non c'è mai risveglio, ma io lo guardo dritto. Forse c'è un senso di più docile armonia che ti disfa sereno, pensa, e trova casa in un altrove vagante, si tramuta e si sparge nell'aria. Leggerei quest'altra che fa parte sempre della stessa sequenza, La luce del distacco, e che ha per riferimento questa figura di Giovanna d'Arco, la sua grandezza e la sua sospetta volontà di affermazione e la dimensione di verità di chi non vuole lasciare nessuna traccia di sé. Forse ho imparato che nulla può spingermi fuori da questi confini. Occorre dunque aderire al disegno, obbedire con fierezza, essere eroicamente parte che non si afferma, come tutti questi volti goffi che ti stanno attorno, dappertutto, e che non hanno un destino diverso. Nella necessità, anonimi, un attimo di gioia li ravviva, li fa brillare senza volto, senza distinzione, oltre l'angoscia di sé, del proprio quotidiano sfarsi e perdersi. Ma siccome c'è qui Antonio Riccardi, leggerò una poesia che ho dedicato a lui, che era nata da una visita a Trento a una mostra di Segantini, dove abbiamo visto le due versioni del grande quadro L'Ave Maria Trasbordo. Nel sacro di questa assenza recisi, tra due lame di luce e acqua, l'orizzonte è il paese. Il capo lo appoggia, orfana, in un abbraccio, L'Ave Maria Trasbordo. Questa la leggo sempre, per cui sembra quasi un obbligo affettivo. Sono nominate delle figure di calciatori degli anni 50, quando il calcio era ancora una via, come dire, alternativa e avventurosa, mentre oggi i calciatori sono le persone più terribilmente conformiste del mondo, oltre che orribilmente ricchi. 53 si intitola. L'uomo era ancora giovane e indossava un soprabito grigio molto fine, teneva la mano di un bambino, silenzioso e felice. Il campo era la quiete e l'avventura. C'erano il kamikaze, il naka, la polide e veleno. Era la primavera del 53, l'inizio della mia memoria. Luigi Cucchi era l'immenso orgoglio del mio cuore. Ma forse lui non lo sapeva. Questa qui è nata da una delle mie peregrinazioni, o meglio dire passeggiate da sfaccendato, nelle zone che mi sono care, che in questo caso sono quelle della cosiddetta archeologia industriale, dove nella periferia milanese, quando io ero bambino, si pensava che sarebbe stato il futuro, e adesso è come andare nei sassi di Matera. Eppure non è passato poi così tanto tempo, forse solo negli anni 70 erano ancora rigurgitanti di felicissimi operai. L'uomo della Bovisa non poteva immaginare che il suo avvenire, così presto, sarebbe diventato preistoria. Torna e rimugina quei nomi, la società Smeriglio, l'officina del gas, e scopre come un monumento la torre di mattoni altissima, dove di dentro gli operai si arrampicavano. In un oblio forse sognante, quei diroccamenti e le navate al sole o nella palta, gli immensi alberi strani contro il cielo, nelle refezioni, gli insegnano la muta dignità delle rovine. E concludo con una poesia che adopero sempre per concludere, che si intitola Lettere di Carlo Michel Stetter, che è fatta con brani di questo grande personaggio, soprattutto dalle lettere, appunto, e forse anche dalle poesie, adesso non ricordo bene, sicuramente anche dalle poesie. Vi siete accorti, dal modo come scrivo, che ho molto sonno, però non mi lasciate senza lettere. Scrivetemi, vi supplico, sarò calmo e normale, ma che angoscia il distacco, non è vero? E tu, mamma, non puoi non essere contenta. Sono con tutti allegro, sempre, sono stato sincero con voi, sono sempre lo stesso, ma le strade hanno in fondo come una nebbia dorata e gli occhi non vedevano che buio da ogni parte. È un incubo di inerzia faticosa, l'inerzia nemica delle cose. Il porto è la furia del mare. Vi bacio, miei stronzetti adorati. Grazie.
Adesso noi stronzetti adorati facciamo una pausa che non è una pausa, che non è stata mai pensata come una pausa e che quindi presentiamo come un momento di continuità dentro l'incontro di questa sera. Allora ho qui con me Lucio Amore, Umberto Lucio Amore, c'è scritto qui, lo so come Lucio, che è quello, è il signore da cui io vado a comprare il vino e a farmi consigliare quando ho qualche cena, eccetera. Ma siccome non ha mai sbagliato a darmi consigli, mi sono convinto in un po' di anni che è molto bravo. Umberto Lucio Amore è presidente dell'Istituto di Cultura del Vino, e con lui c'è questa sera un personaggio mitico che è l'avvocato Berlucchi. Lo prego di venire qui a sedersi anche al mio posto, oppure sì. Allora, qui si parla della Francia Corte, io sono del Lago di Garda, per cui sono comunque della provincia di Brescia, non posso vantare. Il Lago di Garda è più bello di quello di Iseo, però i vini della Franciacorta sono più buoni, secondo me, di quelli del Garda. E sicuramente i Berlucchi sono uno dei nomi che ha dato, insomma, la fama a questa terra. E adesso prego Lucio di presentarci tutto, e poi anche l'avvocato, se ci dirà due parole su quello che fa, siamo molto contenti.
Grazie, volentieri. Ma prima di presentare e parlare un attimo di
della presenza di questa sera. Io vorrei intanto ringraziare voi tutti per l'attenzione che mi presterete, ma in modo particolare ringrazio Luca per avermi, invitandomi, permesso di essere qui, perché essere qui mi ha permesso di ascoltare ciò che ho ascoltato e ciò che ascolterò più tardi. Ciò che ho ascoltato ha prodotto qualcosa in me, questo qualcosa molto semplicemente si chiamano emozioni. Emozioni che io credo facciano parte un po' delle nostre necessità, del nostro quotidiano. Chi vive senza emozioni è triste, chi vive senza emozioni non ha anima. E chi ha vissuto una giornata senza emozioni ha vissuto con qualcosa in meno. Io questa sera la mia dose l'ho avuta, anzi so che ne avrò ancora un pezzettino dopo perché dovrò ancora ascoltare qualcun altro, e ne sono particolarmente felice. Bene, vino. Perché qui questa sera? Perché vino
è poesia.
Perché vino è arte. Perché il vino è arte. Il vino è poesia. Il vino sa darci molte cose. Il vino sa riscaldarci. Sa riscaldarci l'anima, sa riscaldarci il cuore. Sa darci forza, sa darci coraggio. Sa sciogliere la lingua e riesce anche a sciogliere molto spesso problemi che ognuno di noi ha dentro di sé. Il vino, e quando dico il vino intendo qualcosa che non ha a che vedere con la maggior parte di ciò che noi tutti oggi beviamo.